Radio Magazine.
In questa edizione di Magazine, che è l'ultima dell'anno e quindi già vi facciamo gli auguri, l'editoriale, appunto, nell'editoriale tentiamo di fare un bilancio dell'anno che è passato, nel quale ci sono state tante aspettative, soprattutto per quello che riguarda la fine dei conflitti in corso, ma invece purtroppo dovremo ancora aspettare il 2026. Per l'approfondimento abbiamo affrontato un tema di stretta attualità che coinvolge tutti noi, cioè i tempi d'attesa e la deriva della sanità pubblica in Lombardia, e abbiamo parlato con la nostra vecchia conoscenza, col dottore Vittorio Agnoletto, medico del lavoro e anche curatore di un importante sito di informazione sui temi della salute. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, infine le notizie dal mondo, che parlano un po' di quegli scenari delineati nell'editoriale, cioè le trattative ancora non concluse sulla cessate il fuoco in Ucraina, il conflitto che potrebbe nascere da questa presenza militare statunitense al largo del Venezuela, che dopo qualche giorno di confusione l'abbiamo capito perché ce l'ha detto il Presidente degli Stati Uniti, che in realtà è legata al petrolio, di cui il Venezuela è il paese con le riserve più grandi al mondo, e infine la vittoria della destra estrema in Cile al ballottaggio. José Antonio Kast, il nuovo presidente cileno, lui fa parte di quell'internazionale che si riconosce in una serie di valori e che si incontra ogni tanto, soprattutto ospite di Vox, quella forza dell'estrema destra spagnola.
Punto e a capo.
Il 2025 è stato un anno molto intenso dal punto di vista degli avvenimenti mondiali. Sul piano economico si è registrato un rallentamento delle previsioni di crescita. L'inflazione rimane un dato persistente e soprattutto le tensioni geopolitiche continuano a incidere sui prezzi, sulla disponibilità di materie prime e merci. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a peggiorare la situazione internazionale, dalle conseguenze del cambiamento climatico, che incidono sempre di più sui mercati agricoli, alla linea seguita dalla presidenza Trump, che ha scatenato una guerra commerciale a colpi di dazi con pochi precedenti nell'ultimo secolo. Ma il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha avuto conseguenze anche sull'agenda politica globale. Temi come la questione ambientale e la regolamentazione dell'intelligenza artificiale sono stati praticamente cancellati. Il cambiamento climatico viene ignorato perché le ricette per combatterlo passano dal progressivo abbandono dell'energia fossile, di cui gli Stati Uniti sono recentemente diventati grandi esportatori. L'intelligenza artificiale invece perché monopolizzate da poche aziende della West Coast che hanno attivamente sostenuto la rielezione di Trump. Su entrambi i temi la politica ha fatto un passo indietro e concesso la gestione a soggetti privati prevalentemente statunitensi. La Cina però non è stata a guardare, ha giocato tutte le sue carte diplomatiche perché la COP30 di Belen non fosse un totale fallimento, sostenendo il gruppo di stati guidati da Colombia e Paesi Bassi che hanno deciso di autoconvocarsi per andare oltre i magri accordi raggiunti in sede ONU. Così, mentre gli Stati Uniti oggi sono i picconatori del multilateralismo nel mondo e impongono la loro volontà con le armi del commercio o in senso letterale con quelle delle cannoniere, la Cina è diventata la grande potenza costruttiva che intessa relazione di cooperazione tra i paesi. Sull'IA, la competizione tra Pechino e la Silicon Valley è all'ultimo sangue, perché è chiaro che dal controllo di queste nuove tecnologie passa il futuro dell'economia e non solo. L'intelligenza artificiale è destinata a rimodellare la società e forse il nostro stesso cervello. Al momento opera al di fuori di ogni controllo in Occidente e sotto il controllo di un regime in Cina. I conflitti in corso si sono moltiplicati in parte perché le potenze regionali, nel caos geopolitico attuale, si sentono libere di usare la forza per regolare i loro conti con i vicini. Non solo la Russia, che ha invaso l'Ucraina ormai da quasi 4 anni, ma anche la Thailandia che si scontra con la Cambogia, la vecchia lite per il Kashmir tra India e Pakistan, il processo di progressiva occupazione della Cisgiordania da parte di Israele dopo l'annessione di fatto della striscia di Gaza. L'altro focolaio di tensione militare ruota attorno alla strumentalizzazione del problema narcotraffico, che diventa alibi per giustificare violazioni del diritto internazionale e poter agire evitando il coinvolgimento del Congresso. E ciò che stanno facendo gli Stati Uniti al largo di Venezuela, dove da mesi staziona una flotta di guerra che ufficialmente spara e affonda navi sospettate di trasportare droga, ma in realtà sta esercitando una pressione illegale contro l'illegale governo di Nicolás Maduro. Insomma, si pretende di combattere i regimi violando i diritti sui quali si dovrebbe basare la convivenza pacifica tra gli Stati. Nel complesso il 2025 è stato un anno contraddistinto da una grande confusione e anche macchiato da conflitti sanguinosi in Sudan, a Gaza, in Ucraina. La pace al momento sembra un miraggio perché le vengono anteposte questioni geopolitiche ed economiche che creano benefici soltanto al comparto bellico. Non potrebbe essere altrimenti, quando i negoziati per la pace sono portati avanti non da diplomatici ma da faccendieri. Le prospettive per il 2026 non sono certo rose, ma in tante parti del mondo il tappo della corruzione e della cattiva politica è saltato grazie soprattutto alle proteste civili e all'azione politica dei giovani, e questo movimento è forse il dato più positivo per i mesi a venire.
Le notizie.
Accedere alle cure di cui hanno bisogno. Per molti italiani questo diritto rimane un miraggio, nonostante gli effetti di alcune riforme in corso, come quelle sul contenimento dei tempi d'attesa e l'aggiornamento dei LEA, stiano innescando qualche effetto positivo. Sta di fatto che liste d'attesa, caro personale e disomogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi sanitari mettono ancora a rischio il diritto alla salute per tutti. E il messaggio più amaro che dolce che emerge dai due rapporti presentati da Cittadinanza Attiva, il rapporto civico sulla salute e il rapporto sulle politiche della cronicità, al Ministero della Salute. Il primo, che si è basato sull'analisi dei cittadini e dei servizi di informazione e tutela di cittadinanza attiva, mostra che quasi la metà di esse riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni. Le liste di attesa per esami diagnostici, prime visite specialistiche, interventi chirurgici superano spesso di mesi i tempi previsti e rappresentano una criticità più grave e trasversale del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024, sulla base dei tempi di attesa segnalati dai cittadini, si arrivano ad aspettare fino a 360 giorni per un TAC torace, fino a 540 per una risonanza magnetica all'encefalo o per una visita oculistica, fino a 720 giorni per una colonoscopia e anche oltre 400-500 giorni per le prime visite specialistiche. Alla luce di questi risultati, il commento di Annalisa Mondorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva, è particolarmente significativo. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale resta l'antidoto più efficace per superare le disuguaglianze e garantire la salute a tutti e a tutte. Vogliamo mettere la sanità e la costruzione della salute pubblica al centro di un dibattito di cui i cittadini siano i protagonisti con i loro diritti e con le loro responsabilità. Su questo importante tema, nell'approfondimento di oggi, parliamo con il dottore Vittorio Agnoletto.
Parlare di turismo accessibile in Europa non è semplice. Non esiste un unico modello né una politica uniforme. Ogni paese porta con sé una storia, un contesto culturale, un assetto istituzionale diverso. Ed è proprio questa eterogeneità a rendere il quadro europeo complesso, ma anche estremamente interessante. L'accessibilità, più che una formula replicabile, è un percorso che prende forme diverse a seconda dei territori. Ed oggi, più che mai, questo percorso è al centro di un momento cruciale per il futuro del turismo europeo. La Commissione europea è al lavoro sulla nuova Tourism Strategy, la cui pubblicazione è prevista per la prossima primavera. I primi risultati preliminari presentati in questi mesi durante incontri e conferenze a Bruxelles e online restituiscono un dato significativo. Nell'ambito della Target Consultation, rivolta agli operatori e agli attori del settore accessibilità e inclusione, emergono come la principale priorità. Diverso invece l'esito della cosiddetta Call for Evidence, che coinvolge istituzioni e mondo della ricerca degli stati membri. Qui accessibilità compare solamente come elemento legato al marketing delle destinazioni turistiche inclusive, più che come sguardo strutturale di quantità e sviluppo generale. Questa distanza di sguardo rende evidente quanto sia importante nel futuro prossimo continuare a far sentire la voce di chi lavora quotidianamente sul campo. Non era scontato che emergesse una consapevolezza così forte tra gli stakeholder, un segnale che racconta anche l'impatto del lavoro portato avanti negli anni delle reti come ENAT, European Network for Accessible Tourism, punto di riferimento europeo sul tema, e ISITT, Istituto Italiano Turismo per Tutti, punto di riferimento nel panorama italiano.
In occasione della giornata internazionale dei migranti dello scorso 18 dicembre, Fondazione ISMO ha evidenziato che sono oltre 5 milioni di cittadini stranieri residenti in Italia, pari al 9% della popolazione. Un universo estremamente diversificato per provenienze, percorsi migratori e caratteristiche sociodemografiche. Il panorama della presenza straniera regolare nel nostro paese evidenzia un contesto di stabilità e radicamento. Il gruppo più numeroso è costituito dai cittadini rumeni, dunque cittadini dell'Unione Europea, con oltre 1.073.000 residenti. In Italia oltre 2 milioni di lungo soggiornanti. Considerando i migranti provenienti dai paesi extra-UE, Fondazione ISMU, sulla base di dati ISTAT, evidenzia che tra gli oltre 3.800.000 cittadini non comunitari presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1 gennaio 2025, più di 2 milioni sono titolari di permesso europeo per lungo soggiorno, dal quale deriva la condizione di maggiore stabilità. Da oltre 14 anni la componente regolare è stabile e maggioritaria. Dal 2012 i cittadini non comunitari con permesso a tempo indeterminato sono aumentati costantemente. Dal 2022 l'incidenza sul totale di presenti è diminuita soprattutto a causa delle numerose acquisizioni di cittadinanza italiana, poco meno di 200.000 all'anno, e dell'aumento di permessi rilasciati per motivi di protezione internazionale, in particolare nel 2022 a cittadini ucraini in fuga dalla guerra. La componente minorile rappresenta il 17,3% dei cittadini non comunitari, mentre cresce anche la popolazione più anziana, gli over 60 sono il 12%. In particolare sul piano dell'età, le comunità più giovani sono quelle nigeriana, egiziana, albanese e marocchina, mentre la più anziana è quella ucraina, con un quarto di presenti over 60, significativa anche la presenza di ultra sessantenni tra i filippini. Le donne sono il 48%, anche se si riscontrano differenze sensibili tra le singole collettività. Nella comunità pakistana, bangladese, senegalese ed egiziana le donne sono meno del 30%, mentre superano la metà tra gli ucraini, filippini e peruviani.
Il welfare per sé italiani su 10 per fronteggiare l'invecchiamento della popolazione che metterà a dura prova i sistemi previdenziali e sanitari serviranno riforme radicali. È soltanto una delle evidenze principali che emergono dal report Fragilità Welfare sul futuro e il ruolo delle cooperative realizzato da Area Studi Legacoop e Ipsos sulla base dei risultati di un sondaggio effettuato su un campione rappresentativo della società italiana per testarne le opinioni sul tema. Il 15% delle persone contattate immagina tagli e riduzioni generalizzati per rendere il sistema sostenibile, mentre il 46% pensa a riformare con tagli solo per i privilegiati, garantendo i minimi assistenziali a tutti. Un 35% invece pensa che siano necessari maggiori investimenti da parte dello Stato e una razionalizzazione dei costi. Il report stila anche una classifica delle sfide che il sistema di protezione pubblica dovrà affrontare nei prossimi anni. Ai primi tre posti l'invecchiamento della popolazione, la prevenzione e promozione della salute e la disuguaglianza sociali. Seguono le politiche di sostegno alle persone per affrontare difficoltà temporanee o rischi sociali, la sostenibilità finanziaria, i cambiamenti del mercato del lavoro e l'integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi e del lavoro.
Il momento è quanto mai azzeccato. La nascita della Fondazione Patti Digitali ETS, datata 12 dicembre, avviene in un periodo storico in cui l'uso di smartphone e social media tra i giovani si sviluppa a ritmi senza precedenti e l'intelligenza artificiale generativa pone sfide imprevedibili. È stata costituita su iniziativa ad un comitato di promotori composto dagli esperti che hanno ideato e sviluppato l'esperienza dei patti digitali. Fanno inoltre parte di fondatore la Fondazione Bicocca, riferimento scientifico alla rete, e l'Associazione Media Educazione e Comunità. Collaborano con l'iniziativa anche l'Associazione iArt e Slow Work. Inoltre supportano le attività della Fondazione Patti Digitale, pure la Fondazione Oltre e l'organizzazione non profit internazionale Human Change. Abbiamo visto gli effetti dell'ondata di smartphone e social, per cui ci siamo trovati impreparati, spiega Marco Gui, presidente della Fondazione, e ora siamo investiti dalla prossima, ancora più imprevedibile, intelligenza artificiale generativa. Le famiglie sono in cerca di risposte, ma manca un approccio coerente di tutti gli attori educativi. La Fondazione Patti Digitali nasce per colmare questo vuoto, offrendo alleanze educative, strumenti chiari e una regia strategica che faccia in modo che l'innovazione tecnologica sia a servizio dello sviluppo di bambini e ragazzi. I numeri sottolineano l'urgenza. Il 97% degli adolescenti italiani usa internet quotidianamente, ma un minore su quattro mostra un uso problematico dello smartphone con segnali di dipendenza. A novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che propone di fissare a 16 anni l'età minima per social, piattaforma video e AI companions, consentendo l'accesso tra i 13 e i 16 anni solo con autorizzazione dei genitori e promuovendo lo sviluppo di un sistema UE di verifica dell'età.
Le Alpi si avviano a perdere un numero record di ghiacciai nei prossimi decenni. Si riuscirà a limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, come stabiliscono gli accordi di Parigi sul clima. Nel 2100 sopravvivranno solo circa 430 dei 3.000 ghiacciai attuali nell'arco alpino. Il 12%. La percentuale scenderà ulteriormente per aumenti di temperatura maggiori. Con il 2,7 gradi in più ne rimarrà il 3% circa 110, mentre con 4 gradi in più solo l'1% resisterà ancora per la fine del secolo. Una ventina in tutto sono le previsioni fornite dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, guidato da Lander van Trick del Politecnico Federale di Zurigo, che per la prima volta ha calcolato il numero di ghiacciai in via di scomparsa e quando questo avverrà. I ricercatori hanno elaborato proiezioni prendendo in considerazione diversi scenari climatici. A livello globale con 1,5 gradi in più rimarrebbero circa 100.000 ghiacciai per fine secolo, mentre con un aumento di 4 gradi ne resterebbero solo 18.000, circa un decimo.
Per più scettici si è passati da un corposo calice di sforzi condivisi sull'ambiente e un bicchiere mezzo vuoto totalmente inacquato. Per i più ottimisti invece i ripensamenti sul Green Deal, con regole meno severe e semplificazione della burocrazia per le aziende, daranno nuovo impulso alla battaglia climatica. Nel mezzo c'è il futuro ambientale e climatico in Europa, che però secondo la stessa Agenzia Ambientale Europea attualmente è più nero che verde. Nelle ultime settimane l'Unione Europea ha varato modifiche al pacchetto Omnibus, concordato i suoi obiettivi climatici e ha dato via una serie di modifiche che riguardano i futuri impegni green. Se ci intesa per un obiettivo climatico giuridicamente vincolante per ridurre le emissioni di gas serra del 90% rispetto al livello del 1990 entro il 2040 e di acquistare crediti di carbonio esteri per coprire il 5% di tagli alle emissioni, questo piano rimane però al di sotto da quanto raccomandato agli scienziati ed è più debole dei piani originali di Bruxelles. In settimana si è poi deciso, dopo mesi di pressione da parte di aziende e anche governi, per ridimensionare le leggi sulla trasparenza in materia di sostenibilità. Le aziende avranno meno obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e di controllare le proprie catene di fornitura per individuare violazioni dei diritti umani e danni ambientali.
Visitare la Villa Reale di Monza costerà di più. A partire dal 10 gennaio 2026 il biglietto d'ingresso salirà a 15 euro, il 50% in più rispetto alla tariffa attuale, che era fissata a 10 euro. Lo ha deciso il consiglio di gestione del consorzio Villa Reale Parco di Monza, che ha approvato un nuovo piano tariffario affidandone l'attuazione al direttore generale. Per quanto riguarda il ridotto per le categorie che ne hanno diritto, giovani tra i 14 e i 26 anni e adulti oltre 65 anni, sarà di 12 euro. A gruppi e comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea, accompagnati da loro insegnanti alle convenzioni attive con il consorzio Villa Reale Parco di Monza, sarà invece riservato un biglietto di 8 euro. Infine, gli ingressi gratuiti per minori sotto i 14 anni, persone con disabilità e un accompagnatore, guide turistiche con patentino e giornalisti.
Pioggia, freddo e fredda prenatalizia non hanno fermato sciopero e presidio in ST Microelectronics di Agrati questa settimana. I lavoratori guidati dall'RSU e sigle sindacali sono riuniti davanti ai cancelli in attesa di risposte sul futuro del sito. La manifestazione è stata annunciata come strumento di pressione per ottenere garanzie chiare dall'azienda, un piano industriale nuovo e soprattutto un nuovo incontro al Ministero. Il tema era già stato posto nei giorni scorsi pubblicamente. I 1.800 esuberi annunciati quest'anno sono stati ritirati dall'azienda, ma il piano industriale che sindacati e istituzioni hanno bocciato duramente di fatto sta andando avanti. Qual è la verità? Riassume gli obiettivi dello stato di agitazione Enrico Vacca, segretario generale FIM Monza Brianza Lecco, presente al presidio con i colleghi degli altri sindacali, ha dichiarato: sollecitare un incontro urgente al Minit perché ST Microelectronics dia attuazione alle dichiarazioni fatte sul ritiro degli esuberi. I fatti non sono arrivati in buona sostanza, il piano industriale sta continuando, una situazione che non possiamo accettare. Chiediamo al Ministero la convocazione immediata e all'azienda un piano industriale coerente con le dichiarazioni.
L'approfondimento.
Ecco, torna a trovarci una vecchia conoscenza di Ian Radio, una presenza molto, molto gradita, il dottor Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Ecco, abbiamo voluto appunto chiamarti per l'approfondimento di questa settimana su un tema che tutti conosciamo, anzi tutti sperimentiamo sulla propria pelle, perché ormai non è un problema che riguarda qualcuno ma che riguarda tutti noi, e che è il tema dei tempi d'attesa per le visite specialistiche, per gli esami della medicina versus la velocità con la quale si riesce a fare lo stesso a pagamento. Su questo stai lavorando tantissimo. Ricordiamo che il dottor Vittorio Agnoletto è medico del lavoro e anche curatore di una delle poche rubriche in Italia su questi temi, 37.2 su Radio Popolare. Ecco, entriamo in questo argomento, Vittorio.
Sì, è un argomento che purtroppo coinvolge la quotidianità di tantissimi cittadini. Ed è un argomento che nella sua già attuale drammaticità rischia di peggiorare ulteriormente. Mi spiego. Il 15 settembre la Giunta Lombarda ha approvato una delibera nella quale invita, oppure potremmo anche dire spinge fortemente, tutte le strutture sanitarie pubbliche, ospedali e istituti di ricerca a stabilire un contratto con assicurazioni private, mutue e fondi finanziari, in modo da garantire a queste strutture, cioè a coloro che sono iscritti a assicurazioni, mutue e fondi finanziari, visite, esami diagnostici e addirittura ricoveri. Non solo, questa delibera invita le strutture sanitarie pubbliche ad applicare a queste strutture private dei costi inferiori a quelli che applicano al cittadino singolo che va privatamente. E aggiungono che il prezzo può essere ulteriormente abbassato di fronte a una proposta ampia, cioè più sono le prestazioni che vengono richieste dall'assicurazione, più i prezzi possono abbassare.
Sì.
Allora, attenzione, questo che cosa significa? Che i cittadini con assicurazioni mutui e fondi finanziari avranno un canale privilegiato per poter accedere agli esami diagnostici, alle visite e ai ricoveri. La regione come replica questo? Dice no, non è vero, perché i medici che svolgeranno questa attività la faranno fuori dall'orario di lavoro, cioè intramenia. Allora, qui non prendiamoci in giro, parliamo di medici che pubblici certo, che già lavorano a tempo pieno, già fanno attività di intramenia, come fanno a svolgere anche quell'attività? Oltre all'orario di lavoro, è evidente che a quel punto si troveranno degli escamotage, delle situazioni tipo che un medico rimarrà il pomeriggio, metterà a posto le cartelle cliniche, tirerà in lungo con l'orario, farà una notte in modo tale da dire esaurito l'orario pubblico, e poi la mattina negli ambulatori pubblici verranno ricevuti coloro che arrivano con assicurazione, eccetera.
Sì.
E il cittadino che pensa giustamente di avere ancora diritto di essere curato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale rischia di dover attendere ulteriormente. Ecco, questo è quello che ci aspetta da questa delibera che è stata approvata in via sperimentale per 6 mesi e terminerà la sua sperimentazione a metà marzo. Ed è questo il motivo per cui la Lombardia Sicura, cioè il coordinamento che raccoglie decine di associazioni, forze sindacali, forze politiche, ha indetto proprio per il 14 marzo, lo diciamo con 3 mesi d'anticipo, sì, una grande manifestazione regionale a Milano.
Ma tu ovviamente ti stai occupando da molto tempo di questi temi. Ho visto sul tuo blog, che ricordiamo all'ascoltatore, vittoriagnoletto.it, hai anche il facsimile di un'istanza per le prestazioni in regime di attività a livello professionale, cioè uno strumento col quale il cittadino che si trova davanti a una turnazione, un appuntamento magari a 1 anno, a 6 mesi, 1 anno e mezzo, può fare qualcosa.
Sì, nel mio sito io spiego proprio cosa può fare un cittadino, quali sono i suoi diritti. Facciamo un esempio: un cittadino si rivolge a un CUP o per via telefonica o si presenta direttamente e dice devo fissare una visita entro 10 giorni, perché il suo medico gliel'ha prescritta entro 10 giorni mettendo quel codice. A quel punto il funzionario, l'amministrativo che si trova dall'altra parte del telefono o del banco ha 3 possibilità, non ne ha 4, ne ha 3. Primo, dire non si preoccupi, benissimo, le fisso l'appuntamento entro i termini stabiliti. Secondo, guardi, in questo ospedale, in questo ambulatorio non riusciamo a fissare il suo appuntamento nei tempi stabiliti, però stia qui un momento, mi lasci vedere, ecco, glielo trovo in un altro ospedale pubblico, privato, convenzionato all'interno dello stesso territorio, cioè della stessa chiesa.
Sì.
Terza possibilità, guardi, non riusciamo a fissarglielo qui, non c'è posto all'interno dell'ATS col servizio pubblico o col servizio privato convenzionato, a questo punto fa la visita qui da noi intramegna, cioè privatamente, ma pagando solo il ticket. Questo prevede una legge, non è neanche una legge nuova, è una legge del 1998. Però lo dico a chi ci ascolta, attenzione, perché la Regione Lombardia in una circolare che è stata inviata ai vari direttori generali specifica una cosa: questa terza possibilità, cioè quella di dire benissimo, allora mi fate la visita intramegna privatamente e io pago solo e unicamente il ticket, può essere fornita al cittadino, ma solo al cittadino che lo chiede. Cioè il funzionario c'è scritto così, cioè il funzionario non ha il dovere o l'obbligo di informare il cittadino, il cittadino lo deve sapere da solo e lo deve chiedere. Quando lo chiede sono obbligati a farlo, poi se lo fanno sempre è un altro discorso, ma sono obbligati. E tutta la volta che noi ricorriamo al difensore civico, noi o gli sportelli, e scriviamo che c'è una situazione di questo tipo, alla fine la visita viene fatta perché è previsto dalla legge, ma il problema è informare il cittadino di quali sono i suoi diritti.
Certo, quindi ricordiamo vittorioagnoletto.it, il sito del dottor Agnoletto, per trovare appunto il facsimile di questa istanza che si può fare. Abbiamo ancora qualche minuto, Vittorio, e volevo un tuo commento. Ho letto una tua intervista su Fanpage sul, possiamo dire, il collasso del pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, una delle realtà ospedaliere private più importanti della Lombardia, tra il 5 e il 7 dicembre, quando l'infermiere di una cooperativa a un certo punto è andato forfè. Ecco, questo, come possiamo leggere questo che apparentemente potrebbe essere un problema organizzativo, ma sicuramente c'è dietro qualcos'altro?
Allora, innanzitutto invito tutti coloro che ci ascoltano a iscriversi, è gratuito, quindi non costa nulla, alla mia newsletter Diritti in Salute. Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, esce ogni due sabati, uscirà sabato questo, sì. E credo che sia uno strumento importante di informazione. Nel numero che arriverà sabato questo a casa di chi si iscrive ci sarà tutto un pezzo proprio su San Raffaele. La questione del San Raffaele è molto semplice, non ci troviamo di fronte a nulla di incredibile, particolare, è la logica conclusione della privatizzazione del servizio sanitario, cioè della presenza dentro il servizio sanitario regionale di moltissime strutture private sulle quali la Regione e l'ATS hanno deciso nei fatti di non esercitare nessuna attività di controllo e di sorveglianza. Col passare del tempo molte di queste strutture private hanno esternalizzato i servizi, hanno cominciato a esternalizzare le pulizie, poi hanno esternalizzato i servizi di mensa e ultimamente hanno esternalizzato anche l'assistenza sanitaria attraverso le cooperative. E queste cooperative si aggiudicano l'appalto al minimo ribasso.
Certo.
E questo comporta ovviamente un aumento di profitti per l'ospedale e comporta invece che poi le cooperative danno degli stipendi più bassi al personale e quindi c'è anche un problema di scelta del personale.
Certo.
Ma il punto è che nella struttura, la direzione degli ospedali, nella regione vanno poi a controllare i percorsi formativi di questo personale, se è adatto, se ha le capacità professionali per svolgere quel tipo di attività. E dentro questo cortocircuito poi si arriva alla situazione che c'è stata a San Raffaele. E qui c'è un altro aspetto di cui non si parla. Cioè San Raffaele dice siamo stati obbligati a ricorrere alla cooperativa perché mancano gli infermieri, ma non dice che decine e decine, sembrerebbe addirittura più di 100 infermieri nell'ultimo periodo se ne sono andati perché San Raffaele ha modificato il contratto e quindi ha imposto ai lavoratori un contratto peggiorativo di quello che c'era prima. Allora è evidente qui il ragionamento: se si vogliono ottenere gli infermieri bisogna aumentare lo stipendio, siamo il fanalino di coda.
Certo.
Altrimenti, se si vuole guadagnare e far profitto anche su questo, gli infermieri se ne vanno e l'ospedale ricorre alla cooperativa senza nessuna attenzione alle condizioni di salute dei cittadini da assistere.
Eh sì, effettivamente c'era molto di più. Per completezza della notizia, ricordiamo che Francesco Galli, che era l'amministratore unico dell'ospedale, si è dimesso dopo quello che è successo, ma ovviamente non sarà questo sicuramente ciò che raddrizzerà la situazione. Grazie mille Vittorio Agnoletto, ricordiamo sempre vittorioagnoletto.it e l'iscrizione alla newsletter Diritti e Salute, giusto?
Giusto, ed è un'iscrizione gratuita.
Iscrizione gratuita per ricevere gli aggiornamenti anche con degli strumenti interessanti per saperci difendere, perché come abbiamo appreso dal dottore Agnoletto, alcuni diritti non vengono comunicati agli aventi diritti, cioè a noi, e quindi è bene impararli un po' da soli. Grazie ancora, Vittorio.
Grazie a voi, arrivederci.
Oltre il nostro cortile.
E come ogni settimana, l'ultimo esteri dell'anno non poteva che essere dedicato ai fatti più importanti. Quasi tutti da quell'area lì oggi, il cortile, Alfredo.
Sì, cortile.
Americano, potremmo chiamare così, no? in onore di un film.
Pollaio americano.
Esatto, pollaio ci sta, anche perché Trump, accentratore di tutto, sempre più in caduta libera negli Stati Uniti.
Assolutamente.
Ma continua a fare il bello e il cattivo tempo, soprattutto con il Venezuela, dove rivendica addirittura Non lo so, ce lo dici tu.
Vuole
la sua roba indietro, non abbiamo capito qual è la sua roba indietro.
Dopo 24 ore qualche pista ci ha dato.
Ce l'ha data, va bene, adesso ce lo dici. Comunque, vabbè, poi c'è tutto quello che sta accadendo anche sulla non pace e non tregua di Natale. Comunque devo dire una cosa molto carina, perché secondo me Trump voleva arrivare a prima della fine dell'anno per vendersi un altro successo delle sue tante paci. Lo ricorderemo sempre per le sue 8 paci, di cui una è quella in...
Una appena saltata in Thailandia,
esatto.
In Cambogia.
In Cambogia è saltata.
Sta per saltare a Gaza.
Gaza non c'è stata, in realtà non c'è nessuna pace, diciamo
l'IDF
che...
L'IDF ieri ha fatto il nuovo attacco, si parla
non, di... Non si sono mai fermati in realtà l'IDF, quindi insomma questa pace tra... che in realtà era la capitolazione senza se e senza ma dell'Ucraina, senza nessun tipo di sicurezza, che tra l'altro mi viene da ridere su una cosa, Alfredo. Una delle clausole che dovrebbe accettare la Russia è che l'Ucraina non entri nella NATO, e questo va bene, ma che gli attivino in automatico comunque l'articolo 5, addirittura votato dall'Assemblea NATO e dal Parlamento americano, cioè dalle Camere americane. E quindi cosa cambierebbe?
Niente.
Allora è uguale,
niente,
no?
Per la Russia non cambia niente.
Esatto.
Forse per l'Ucraina, che le costa di meno, però per la Russia
no,
non cambia niente.
certo, però non cambierebbe nulla.
Non puoi toccarla,
se il problema fosse stato quello, sarebbe inutile questa clausola. No, vabbè, comunque era solo per dire. E poi, vabbè, le elezioni invece in Cina, che tu ci avevi ampiamente anticipato come sarebbero andate, ma raccontaci un po'.
Ma sono andate, cominciamo da lì, era il secondo turno tra il candidato dell'estrema destra, José Antonio Kast, e la candidata del centro-sinistra, che era per una comunista, che aveva vinto le primarie ovviamente, Janet Jara, è finita che ha vinto questo José Antonio Kast, figlio di un soldato della Luftwaffe iscritto al partito nazista, ha vinto 58-42 sulla candidata del centro-sinistra. E c'è stato negli ultimi giorni della campagna elettorale una grande moderazione da parte di Kast. Kast fa parte di quell'internazionale di cui fa parte in Italia Giorgia Meloni, Vox in Spagna, Milei in Argentina, Trump negli Stati Uniti, e ovviamente come tutti i membri di questa confraternita ha un suo, come dice, programma culturale, lo chiamano loro, quindi anti-abortista, anti-diritti LGBT, anti-teoria gender, che non si è mai capito cosa sia, comunque anti tutte queste cose qua. Ecco, negli ultimi giorni tutto questo è scomparso, si è moderato molto, ha imposto ai propri elettori la sera del festeggiamento di non fischiare e di non aprire bocca quando ha ringraziato pubblicamente la candidata sconfitta. C'è un signore, si è dimostrato negli ultimi giorni, e questo perché? E questo non sta dicendo nessun giornale italiano, Cristian, perché è vero, ha vinto 58-42, quindi farà il presidente per 4 anni, ma il Parlamento, allora al Senato le forze della destra e le forze della sinistra hanno 25 senatori a testa, quindi pareggio, e alla Camera il centrodestra e il centrosinistra sono divisi da 10 deputati di differenza, ma c'è uno che era arrivato terzo, che si chiamava Franco Parisi, che è questo figlio di italiani, che non si definiva né di destra né di sinistra, che non ha dato indicazione di voto per il secondo turno e che ha detto che se vinceva Kast era una sciagura per il paese. Questo signore ha 14 parlamentari, quindi alla Camera governerà chi riuscirà ad avere questi 14 voti, quindi potrebbe esserci una maggioranza col centro-sinistra o una col centro-destra, con un Senato nel quale comunque sono a pareggio. Per questo motivo che ha parlato di governo di emergenza nazionale, ha smesso di insultare mezza umanità. Vedremo il primo viaggio che ha fatto, ancora non è presidente perché si insedierà nel mese di marzo, il primo viaggio che ha fatto il giorno dopo, vedete dove è andato, ha attraversato la cordigliera delle Ande e è andato a trovare Milei, anche perché il vice ministro dell'economia argentino di Milei è cileno e pare che sia andato a proporgli di fare il ministro dell'economia in Cile. Quindi ecco, tra di loro stanno bene. Comunque questa vittoria in Cile, diciamo, elimina un altro paese sudamericano dalla geografia del centro-sinistra, perché il Cile, appunto, il presidente uscente Gabriel Boric era un presidente del centro-sinistra. Maduro Venezuela, ecco, lì c'è stato finalmente un chiarimento di che cosa fa questa, dal mese di settembre, cosa fa questa flotta di guerra, questa flottiglia di guerra al largo del Venezuela. Ricordiamo che sono lì per fare anzitutto esecuzioni stragiudiziarie, cioè sparare su delle navi senza identificare chi c'è dentro, ammazzando tutte le persone che viaggiano, dicendo che secondo loro sono narcotrafficanti. Non lo sapremo mai. Io da una mia piccola indagine ho capito che almeno metà dei 100, sono già 100 morti, sono pescatori, cioè pescatori di quella zona che lavorano lì al largo del Venezuela, non sapremo mai. All'inizio, l'abbiamo detto, l'abbiamo già commentato, e l'alibi era perché questa presenza militare doveva evitare le navi che partivano piene di droga per il Venezuela. Poi in realtà l'organismo antidroga dell'ONU ha detto che la Venezuela non parte un tubo per la Venezuela, cioè per gli Stati Uniti, nel senso che tutta la droga che arriva negli Stati Uniti o parte dalla Colombia, ma soprattutto parte dal Messico. Da Venezuela non arriva nulla, anche perché è piuttosto lontano, tra l'altro, il Venezuela dagli Stati Uniti. Adesso, con settimana questa, c'è stata la scelta. Prima, in una, diciamo, confusa dichiarazione, c'è la sua capo gabinetto che ha detto che come se fosse un etilista. Ecco, c'è stata questa confusa dichiarazione nella quale diceva che dovevano restituirgli la roba che aveva rubato il Venezuela agli Stati Uniti, e tutti si chiedevano cosa mai avrebbe potuto rubare il Venezuela agli Stati Uniti. Ma vi ricordate l'Europa che era nata per fregarli? Cioè lui ha la sindrome che tutti li fregano. Però il giorno dopo, cioè ieri, si è chiarito finalmente, perché ha parlato di volere indietro il suo petrolio, cioè quello che in Venezuela è stato nazionalizzato negli anni 70, quindi non c'entra nulla né Maduro né Chavez né niente di niente. Tra l'altro è stata una nazionalizzazione parziale, perché in Venezuela sfruttano, cioè estraggono petrolio la Chevron statunitense, che ha continuato in tutto questo periodo a portare petrolio venezuelano negli Stati Uniti, non è stata mai toccata dall'embargo, la Total francese, la Repsol spagnola e l'Eni italiana, quindi una nazionalizzazione non al 100%, ma nel quale c'è spazio. Comunque ha chiesto questo, di ridarli indietro, cioè di tornare indietro di 55 anni per avere indietro il suo petrolio, che comunque non è suo ma è del Venezuela. Le concessioni si chiamano concessioni perché appunto sono permessi per sfruttare il petrolio che hanno regolato in un contratto che hanno un termine. Ecco, se Maduro, che invece di scappare si sta rinforzando ogni giorno, perché ovviamente di fronte a quello che sta succedendo non può che rinforzarsi un regime, e ricordiamo sempre che quello di Maduro è un regime, se appunto alla fine cadrà, scapperà, verrà ammazzato, il presidente o la presidente futura di Venezuela si troverà una bella grana da pelare, perché il presidente degli Stati Uniti, rivendicando che sarà stato lui a farlo cadere, chiederà delle condizioni leonine per riavere indietro il suo petrolio, cioè un qualcosa che non succedeva veramente. Questo linguaggio così esplicito e così brutale in politica internazionale è da moltissimo tempo che non lo ascoltavo da nessuna parte. Venendo a politica internazionale, concludiamo con le trattative per l'Ucraina, i famosi 27 punti poi diventati 19. Adesso si comincia un po' a capire il punto del negoziato, che passavano dalla non adesione alla NATO, però forse lo stesso sarebbe coperto dalle garanzie della NATO l'Ucraina. L'Unione Europea, che entri o non entri non interessa a nessuno, e si rumoreggia che addirittura se si raggiungesse una cessata il fuoco l'Ucraina potrebbe entrare già entro nel 2026, potrebbe entrare nell'Unione Europea, e guai per noi perché ci costerà miliardi. L'uso degli asset russi congelati, quelli dello Stato russo, del Fondo Sovrano no, ma forse quelli degli oligarchi che sono stati bloccati sì. Fatto sta che comunque si continua a mediare. E io, da quello che ho capito, i punti di dirimenti sono due. C'è uno, che l'Ucraina non intende in nessun modo consegnare territori che la Russia non ha conquistato, perché la Russia dopo 4 anni non è riuscita nemmeno a conquistare l'intero Donbass, e il secondo riguarda i paesi garanti, e quindi anche i soldati che dovrebbero entrare in Ucraina per garantire questa pace. Putin ha detto che non vuole assolutamente vedere europei perché membri della NATO, ma d'altra parte è difficile immaginare da quale altre parti potrebbero arrivare, visto che siamo in Europa. Putin tra l'altro ha già i coreani, ma non penso che li utilizzerà. Ecco, parlando di Corea, una delle cose che si è detto, di cui si è parlato, è la soluzione coreana. Cioè il conflitto formalmente non si chiude, si stabilisce un confine e nessuno riconosce niente. Questa potrebbe essere anche una conclusione temporanea, almeno per raggiungere il cessate il fuoco, ma la situazione resta essere totalmente aperta. E se qualcuno si illudeva che questo sarebbe stato un Natale nel quale finalmente si poteva tirare un sospiro di sollievo, abbiamo la situazione a Gaza che continua a precipitare, perché la seconda fase famosa dell'accordo ancora in alto mare, con in più l'occupazione strisciante, più che strisciante palese, della Cisgiordania. Abbiamo il conflitto ucraino nel quale ancora siamo in piena trattativa, con in più conflitto che non si è risolto come quello del Sudan e quello che si è riaperto al confine tra la Thailandia e la Cambogia. Quindi purtroppo avremo ancora un Natale di guerra. Trump non vincerà il premio Nobel al momento, speriamo, a parte le battute, a parte tutto, che comunque ce la possa anche fare e che almeno sul fronte russo-ucraino almeno si fermi la macelleria che è in corso.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.